Ringrazio Ferruccio De Bofoli per la stima e la franchezza con cui ha parlato appunto della proposta di Don Giussani e soprattutto per questo suo ultimo richiamo alla necessità dell'apertura, che credo sia quello di cui abbiamo bisogno, cioè quello di cui ha bisogno soprattutto la nostra società è di respirare, soprattutto la nostra società italiana. Vorrei fare una domanda a Madi Allam, e cioè lui che richiama con così tanta forza la necessità di proporre un'identità, di proporre delle certezze, di proporre dei valori di civiltà a noi italiani che siamo qua in Italia e poi anche quelli che ci vengono, no? Come risponde a chi accusa questa posizione di essere faziosa, di essere chiusa, di non essere aperta, di non riconoscere il diverso?
Ma io vorrei partire da un ricordo che mi ha alquanto traumatizzato di non molto tempo fa. Circa un mese fa qui a Milano partecipavo a un seminario sullo stesso tema, sull'educazione. Presente il ministro dell'istruzione Moratti ed esponenti, esperti di diversi orientamenti politici. Il tono generale di questo seminario era abbastanza blando, insomma, non c'era grande eccitazione, grande interesse per i vari interventi. Ebbene, l'unico momento in cui il pubblico si è come risvegliato da un torpore è stato quando, verso la fine, non faccio nomi per carità cristiana, una delle relatrici è intervenuta dicendo: "Ma che cosa va blaterando Magdi Allam? Ma chi è questo Magdi Allam? Ma di quali valori, di quale identità sta parlando?" E lì c'è stato un applauso fragoroso. La gente si compiaceva del fatto che si annunciasse l'assenza di valori di identità da difendere. Io sono rimasto veramente traumatizzato. Io credo che questo sia oggi il problema. In un altro intervento, un altro relatore ha esordito dicendo: "Se io probabilmente distribuissi ai presenti", erano un centinaio, non di più, questi convegni sono veramente noiosi, inutili. "Se io distribuissi un questionario chiedendo a ciascuno quali sono i valori che secondo te determinano l'identità italiana, io sono certo che tutti quanti darebbero delle risposte diverse." Quello che mi ha sorpreso era il tono con cui si affermava questo, un tono perentorio e compiaciuto, che sottintendeva non esiste un'identità italiana. Bene, io credo che oggi è molto evidente che se noi siamo fragili dentro sul piano dei valori, se noi ci riteniamo privi di identità, non possiamo essere credibili quando ci proponiamo come referenti di chi viene in Italia cercandovi una patria d'adozione, delle migliori condizioni di vita, e al tempo stesso veniamo percepiti come una facile preda da parte di chi invece ritiene di avere un'identità forte, a tal punto forte da volerla imporre anche con la forza. Ecco perché il dialogo necessita inequivocabilmente il fatto che ci siano delle identità forti e condivise, perché se no non è dialogo, sarà una stretta di mano a beneficio delle telecamere tra persone che in cuor loro non si rispettano, che alla prima occasione si pugnaleranno alle spalle. Ecco perché, e qui mi riallaccio all'interrogativo posto dall'amico Ferruccio, il dialogo oggi, proprio perché si deve contestualizzare il momento in cui noi viviamo, ed è un momento buio sul piano dei valori e dell'identità, il dialogo deve necessariamente andare alla radice dei valori fondanti dell'umanità, in primo luogo il valore della vita. Non è possibile oggi dialogare con chi disconosce il valore della vita di tutti, con chi dice, ad esempio, io stringo la mano a te perché sei un cristiano, perché io sono qua in Italia, qui questa è la patria del cattolicesimo, ma all'ebreo mai e poi mai stringerei la mano, perché sono nemici. Ecco, questo non è accettabile, perché se si disconosce il valore della vita di tutti, non ci può essere dialogo, ma è soltanto un compromesso in un contesto dove il più forte, alla prima occasione, dopo aver escluso gli ebrei, passerà ad escludere i cristiani, poi passerà ad escludere i musulmani che non la pensano come lui, ed è quello che si sta verificando nel mondo. Oggi siamo arrivati al baratro etico di terroristi suicidi islamici che si fanno esplodere all'interno delle moschee per massacrare altri musulmani che non sono a loro immagine e somiglianza. Ed è questo baratro quello che poi porta, costringe, obbliga i musulmani a dire un attimo, questo è un mondo tutto impazzito, dobbiamo riprenderci, dobbiamo riscattarci, partire dai fondamentali, quindi dall'educazione, dalla mente, dallo spirito. Dobbiamo guarire la mente, dobbiamo guarire lo spirito. Ecco, io credo che questo è l'insegnamento vero che noi possiamo trarre oggi, contestualizzando correttamente il discorso del dialogo, su cosa debba essere il dialogo e sul fatto che non possa in alcun modo rinunciare ai valori fondanti dell'umanità, e in primo luogo il valore più importante, la sacralità della vita, un valore trascendentale, proprio perché trascendentale, un valore unificante delle religioni e delle fedi. Grazie.
Grazie. A De Bortoli, che è direttore del Sole 24 Ore, che è stato direttore del Corriere della Sera e che quindi indubbiamente conosce molto bene il mondo nel quale viviamo, invece vorrei chiedere se può dirci in confidenza, così tra di noi, secondo lui qual è la questione più urgente oggi? Perché anche da un punto di vista educativo il problema appunto è la realtà, cioè quello che succede, non quello che...
Ma Giancarlo, io credo innanzitutto Sono rimasto molto colpito da quello che ha detto Magdi Allam prima, perché lo ha detto con grande forza, con grande convinzione, ma anche con una sofferenza notevole. E allora mi veniva in mente che forse il compito che abbiamo davanti, quello più importante, è quello di ritrovare un senso al nostro essere parte di questo mondo, senso che spesse volte ci sfugge, o perlomeno a me, che devo dire sono coso spesse volte da dubbi, questo senso sfugge, anche perché questa contrapposizione molto forte che c'è tra civiltà è una contrapposizione che dà il senso quasi di un mondo che precipita in un abisso. Io ero convinto, per esempio, che la globalizzazione dei mezzi di informazione diffondesse molto più rapidamente la comprensione, la solidarietà e la fratellanza fra i popoli, piuttosto che il sospetto e l'odio e la diffidenza. Devo riconoscere che la prima parte si è diffusa molto poco. La seconda invece ha ritrovato una virulenza fortissima, anche perché ha saputo usare i mezzi di informazione come armi in maniera straordinariamente efficace ed efficiente, Magdi, e tu lo sai. E questo è come se i mezzi della modernità ci facessero stare peggio, non meglio. Sono evidentemente convinto che la globalizzazione, che è dal punto di vista economico un fenomeno straordinariamente importante, perché pensate, prima, soltanto 10 anni fa, gran parte del reddito era concentrata su una parte molto piccola della popolazione mondiale. La globalizzazione ha fatto sì che partecipasse alla torta del progresso una parte molto più ampia, se vogliamo, tra virgolette, naturalmente, fosse anche un processo democratico, perché attrae allo sviluppo parti del mondo che prima erano completamente tagliate fuori. Ma nello stesso tempo si coglie comunque un senso più labile del nostro stare al mondo, del nostro essere comunità, e naturalmente noi che siamo depositari di una storia, di una civiltà che ha riconosciuto gli altri anche quando ha commesso degli errori, ma certamente è una storia di integrazioni, è una storia di migrazioni, una storia di fusioni. E noi ci troviamo di fronte all'inevitabile grande sfida della costruzione di una società multietnica, che non necessariamente deve essere una società multiculturale. Con questo non voglio dire che non debba accettare, riconoscere, inglobare, ma voglio dire che non può essere una Babele indistinta, se volete, all'olandese, di etnie e di religioni, perché a questo punto il senso l'avremmo perso del tutto. Ma io credo che quello che abbiamo di fronte è innanzitutto di migliorare il dialogo, che paradossalmente ce n'è poco quando c'è moltissima comunicazione, la partecipazione dei cittadini alle scelte della comunità, non necessariamente alle scelte politiche ed economiche, ma anche quelle che riguardano la costruzione del futuro, ma anche quelle che riguardano il senso di partecipazione cristiana alla vita. Ecco, questo senso di partecipazione è forse una delle emergenze che abbiamo di fronte e che dobbiamo in qualche modo cercare di cogliere. Ecco, poi c'è un passaggio che cito in conclusione della risposta alla tua domanda, Giancarlo, che è quello del libro che presentiamo stasera, che dice: camminare umilmente insieme. Ecco, questo cammino forse lo facciamo, ma certamente è meno deciso e ha una direzione più incerta rispetto al passato. Certamente non lo facciamo umilmente, e questa è una riflessione che dobbiamo fare, e certamente non lo facciamo insieme. E quando in questo libro si parla dell'educazione al rischio dell'uso della libertà, noi nel ritrovare quel senso di cui vi parlavo all'inizio della mia risposta, dobbiamo essere capaci di adottare questo rischio e di usare bene la libertà. Grazie.
Ecco, io raccogliendo le parole di De Bortoli ringrazio veramente i due relatori di questa sera per questa testimonianza che ci hanno dato della lotta al senso che sfugge, perché il problema di oggi è proprio un senso della vita che sembra fuggire, è come se la vita nel suo significato profondo ci lasciasse. E da questo punto di vista io mi permetto di sottolineare un aspetto che mi si è reso sempre più presente frequentando Don Giussani e prestando proprio attenzione a quello che lui dice in questo testo che è Rischio Educativo. In questo testo lui parla dell'educazione facendo perno su alcune parole che sono, diciamo così, out, che sono fuori dalla modalità comune con cui si affronta la problematica dell'educazione. Verità, autorità, tradizione. Però c'è da fare innanzitutto un'osservazione, che i ragazzi a cui lui si è rivolto con questa proposta non hanno sentito affatto queste parole come un ostacolo, e nemmeno io le ho sentite come un ostacolo, pur avendo avuto una formazione che era molto ostile ai contenuti della proposta cristiana. Perché questo? Cioè, perché queste parole verità, autorità, tradizione non sono parole che fanno muro, ma sono parole che aprono? Perché in Don Giussani, e credo che chiunque l'abbia conosciuto possa confermare di aver fatto questa esperienza, nella parola verità, che poi la verità è ciò che è comunicato dall'autorità e ciò che è portato dalla tradizione, cioè l'autorità è chi ci fa crescere e la tradizione è la vita di chi ci consegna il patrimonio che è stato accumulato nel passato, ci consegna il patrimonio di senso della vita. Perché la parola verità è fatta di due cose. Primo, appunto l'ho detto all'inizio, il mistero. Cioè la realtà è più grande di noi. Tutto quello che esiste è più grande di noi, non sta nelle nostre mani. Quindi noi non siamo i padroni. Noi dobbiamo seguire e servire... Quindi comunicare la verità vuol dire servire il mistero, vuol dire seguire qualcosa che è più grande di te, non esserne padrone. Secondo, la modalità in cui questa verità si comunica, la modalità in cui la verità si comunica, cioè ciò di cui consiste la verità, è l'amore. Cioè la verità non è una definizione, la verità è l'amicizia. Cioè lottare contro il senso che sfugge vuol dire fare esperienza dell'amicizia. Perché come dice Don Giussani, la verità è introduzione totale alla realtà, cioè il particolare, la condizione particolare della vita va vissuta come rapporto con tutto. Cioè a me interessa un particolare perché questo particolare mi introduce al tutto, perché questo particolare mi introduce alla verità, perché questo particolare mi introduce al vero che è mistero, cioè a qualcosa... che è infinitamente più grande di me, ma è ciò di cui la vita consiste. E questo si manifesta in amicizia. Per lui quello che diceva prima Mahdi Alam, cioè che non ci può essere una verità che odia la vita, non ci può essere. No? Questa è l'amicizia, la verità è amicizia. E questo, cioè il mistero, tant'è vero che Gesù quando dice riconosceranno che io sono venuto, cioè che Dio si è fatto uomo, da una sola cosa, dal fatto che sarete uniti gli uni con gli altri, cioè dal fatto che sarete amici. Non c'è nessun'altra dimostrazione. E finisco col dire un'altra cosa, che questa amicizia comunque non è imbelle, non è affatto imbelle, cioè non è qualcosa di passivo. Prima diceva giustamente De Bortoli che Don Giussani insegna la critica, che la critica rompe la passività. Non è qualcosa di passivo, perché l'amicizia, per essere amici bisogna lottare contro l'inimicizia, e come dice Don Giussani in un altro suo passaggio bellissimo, bisogna fare veramente pace, e la pace è fare la guerra a se stessi. Ecco, questa è la verità. Grazie e buonasera.